Ok, la registrazione è partita, apro solo l'ODG. Sì, sì.
Va, perfetto. Ok, apro l'ODG, poi do la parola alla dottoressa Messina per l'appello. Prego.
Vescovi Stefano.
Presente.
Prati Federico.
Presente.
Filloni Fabrizio.
Presente.
Miloni Jessica.
Presente.
Franco Paolo.
Presente.
Vecchi Martina.
Assente giustificata.
Lugherini Mauro.
Presente.
Cremaschi Lorenza.
Presente.
Raffu Mario.
Presente.
Ferrari Maria Luisa.
Presente.
Vignali Loretta.
Presente.
Giaroni Maria Santa.
Assente giustificata.
Canali Marco.
Presente.
I presenti sono 11. Ascoltatori, così me li sono qua. La volta scorsa era
Rattu, Vignali e Canali.
Apriamo con l'ODG, al numero 1, approvazioni verbali sotto i precedenti. In merito oggi sono arrivate anche le comunicazioni dalla dottoressa Ferrari. Do la parola alla dottoressa Messina per il riscontro del caso.
Allora, la consigliera Ferrari oggi ha...
Perché non va più vicino?
La consigliera Ferrari questa mattina ha inviato una mail chiedendo sostanzialmente, comunicando, ma questo poi magari lo confermerà nel punto 3 all'ordine del giorno i componenti della commissione, e chiedendo di volerle indicare dove era possibile trovare i verbali delle ultime sedute del Consiglio oggetto del punto. La dottoressa Virelli ha inviato una mail di riscontro, eccola qua, specificando che i verbali della seduta, terminati ovviamente i 15 giorni di pubblicazione al Largo Pretorio online, passano al Largo Pretorio storico online, di cui è stato allegato il link, dove quindi possono essere consultati. È stato comunicato anche il percorso per accedere all'albo storico dal sito. La consigliera Ferrari ha reinoltrato poco dopo una mail ringraziando per l'indicazione, ma chiedendo che in futuro i verbali vengano trasmessi insieme alla convocazione del Consiglio Comunale, cosa che verrà fatta, quindi non abbiamo problemi in questo senso. Semplicemente la dottoressa Virelli aveva risposto in relazione alla richiesta, cioè dove era possibile rinvenire, chiarendo il percorso ovviamente che viene fatto. È stata poi fatta una richiesta di rilettura del testo del verbale in allegato, che però non è in allegato, quindi da questo punto di vista non è presente. Chiedendolo di integrare con un testo che viene virgolettato. Allora, questo tipo di richiesta spiego perché non è accoglibile. Non è accoglibile perché le dichiarazioni rese sono quelle ovviamente riportate nello streaming, nella parte registrata, e nella parte registrata non c'è traccia della contestazione circa il fatto che la convocazione, il punto relativo alla modifica dello statuto, non rispettasse i termini da regolamento del Consiglio. No, non c'è questa eccezione. Peraltro segniamo questo rispetto a questo punto nel merito. Viene citato l'articolo 16,4 del regolamento del Consiglio. L'articolo 16,4 del regolamento del Consiglio, che si riferisce al tema degli emendamenti e della presentazione degli emendamenti, dice testualmente: gli emendamenti al bilancio di previsione, al conto consuntivo e ai regolamenti dell'ente devono pervenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio. Questo ovviamente per consentire la presentazione degli emendamenti. E faccio rilevare che lo statuto non è riportato in questo comma dell'articolo 16. La convocazione del Consiglio ha rispettato invece, con la trasmissione degli atti e il deposito, quanto previsto nell'articolo 32,1 del regolamento, che dice che l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 72 ore prima dell'ora fissata per le adunanze e almeno 24 ore prima per quelle convocate in urgenza. Le 72 ore sono state rispettate e è stato trasmesso la delibera con la proposta di modifica allo statuto nel rispetto dell'articolo 32,1. Quindi, da questo punto di vista, quella che doveva essere eventualmente un'eccezione di non conformità al regolamento della convocazione è un'eccezione che in questi termini non è stata formulata, perché probabilmente sarebbe stata data questa stessa risposta che le do io questa sera. Aggiungo un'ulteriore considerazione rispetto alla segnalazione che viene fatta in questa mail circa la commissione, il fatto che le modifiche dello statuto non siano state esaminate dalla commissione, perché la commissione di fatto la creiamo questa sera, la nominiamo questa sera. Anche su questo punto statuto e regolamento del Consiglio Comunale di Vezzano sono assolutamente coerenti nel dire che il Consiglio Comunale che decide è una facoltà se istituire le commissioni, quante istituirne, di cosa queste commissioni si devono occupare, e non c'è nessun termine entro il quale il Consiglio deve assumere questa decisione. Quindi la modifica dello statuto non aveva alcuna necessità di essere sottoposta preventivamente alla commissione, perché questo Consiglio potrebbe decidere di non istituirne di commissione, quindi non c'era da attendere. Io parlo da un punto di vista della conformità ovviamente al regolamento e allo statuto. Quindi qui non c'è che abbiamo voluto approvare delle modifiche allo statuto costituendo in maniera non corretta ex post la commissione, perché ripeto, una commissione, uno o più commissioni, è una scelta che da statuto il Consiglio Comunale può fare e non ha in qualunque momento e non ha vincoli sostanzialmente né sul esercitare questa facoltà né sui tempi in cui esercitarla. Quindi penso di aver dato risposta puntuale a quanto evidenziato in nota. Il verbale riporta invece correttamente, adesso non ce l'ho sotto, quello che è stato
la delibera
delibera riporta ovviamente l'andamento della seduta.
Posso replicare?
La ringrazio perché
tutto quello che ha detto è molto giusto. Per quanto riguarda il fatto che io abbia chiesto alla dottoressa Mirelli di allegare i verbali semplicemente perché mi sono riportata a un articolo del regolamento, ovviamente con questo non ho potuto sottolineare assolutamente niente, ho chiesto se in futuro potrebbe essere allegato, tutto lì. Per quanto riguarda invece quello che io ho chiesto, io mi ricordo perfettamente invece che durante l'ultima adunanza io ho fatto presente gli articoli che lei ha citato e che io ho citato nella mia, e ho detto precisamente che lo statuto, benché non sia inserito nell'articolo 16, è l'atto normativo ad hoc del comune, per cui non prevedere per lo statuto i 5 giorni per cui ho previsto per il bilancio, per i regolamenti, che sono tutti atti che comunque discendono dallo statuto in sé, per me è una grave violazione di quello che sono i principi, anche i nostri poteri di controllo, che poi ne possono subire delle limitazioni. Questo era il mio punto, e io mi ricordo di averlo esplicato nella scorsa adunanza. Comunque andrò a sentirmi il verbale, a sentirmi l'adunanza, e se non c'è seguirà la relativa interpellanza. Detto ciò, infatti, io ho detto che se non la mia osservazione, la nostra osservazione veniva inserita, avrei fatto una relativa interpellanza, cosa che farò, e dove spiegherò il mio punto e chiederò anche, in base all'articolo 2 del regolamento, che ci sia una corretta interpretazione di quello che l'articolo 16 venne inserito nello statuto. Proprio perché secondo me le modifiche allo statuto, ripetendomi, essendo un documento normativo ad hoc del comune, dove sono riportati i diritti, dove sono riportati i diritti cittadini, i principi e le modalità di lavoro dei vari organi, secondo me richiede quantomeno un periodo di esame da parte della minoranza congruo, come è per il bilancio, come è per gli altri regolamenti. Io mi ricordo anche che durante detta seduta ci fu uno dei vostri consiglieri, mi rivolgo al consiglio di maggioranza, che non era di per sé proprio contrario a richiedere un rinvio per meglio riguardare le modifiche dello statuto. Ciò non è avvenuto, è avvenuta una sospensione in cui il segretario comunale è rimasto all'interno con la maggioranza, dopodiché è seguita la votazione. Questo è quello che è avvenuto. Per me un rinvio sarebbe stato opportuno, per quello che ho detto prima. E per quanto riguarda la commissione, ovviamente quello che lei ha detto è tutto giusto. Semplicemente però, secondo me, se c'è una modifica dello statuto, proprio perché sempre lo statuto è quello che è, secondo me dovrebbe essere esaminata in una commissione ex avanti per quanto riguarda le modifiche e non ex post, perché sicuramente la commissione poi sarà riguardato lo statuto e tutto quanto, e forse saranno fatti degli emendamenti. Pertanto, secondo me, forse si poteva, forse risparmiare un po' di tempo, forse anche la commissione, non lo so, e si poteva fare semplicemente un rinvio, si poteva guardare l'atto forse in modo migliore e si potevano poi fare le modifiche necessarie. Noi abbiamo sollevato due emendamenti durante l'ultima giornata. Io non so, sto finendo di guardare, secondo me ce ne saranno degli altri, comunque farò la relativa partenza. Grazie.
Posso...
Prego.
Io ovviamente non entro nel merito delle considerazioni politiche, non mi appartengono, mi limito semplicemente invece, perché questo invece è il mio mestiere, a constatare che il regolamento del Consiglio Comunale, che è esattamente come avviene per la Camera, come avviene per il Senato, è l'atto con cui l'organo si dà le regole, se le dà, evidentemente si è dato delle regole in cui ha ritenuto, ma nulla gli vieta di cambiare, ha ritenuto di non indicare lo statuto nell'articolo 16,4. Io non c'ero all'epoca in cui questo regolamento è stato approvato, ma nulla vieta che questo organo, visto che sono le regole che si dà, modifichi l'articolo 16,4 inserendovi lo statuto. E quindi mi limito a dire questo, così come il tema della commissione. Il rinvio è una richiesta che viene fatta, il Consiglio la vota, se la approva si dispone il rinvio, se non la approva il rinvio non si dispone. Cioè, io ripeto, mi fermo agli aspetti tecnici, poi che un consigliere possa ritenere, chiedere e motivare un rinvio, questo assolutamente nelle sue prerogative.
Però per piacere, io non ho detto niente di diverso da quello che ho detto prima, io ho detto effettivamente il regolamento è quello che è, l'altra volta ho fatto un'osservazione sull'articolo 16 che non c'è il statuto, infatti la mia mente non ha precisato, seguirà l'interpellanza e chiederò effettivamente in base all'articolo 2 che ci sia una revisione dell'articolo 16, una corretta interpretazione e inserire in altro statuto, questo è quello che ho scritto.
Mi permette solo di aggiungere un concetto che quando enuncerò le linee programmatiche lo esplicito in più punti e che penso abbia contraddistinto anche gli ultimi 5 anni di amministrazione, ovvero il dialogo assai costruttivo che all'interno di questo consesso c'è sempre stato per qualsiasi punto. Mi permetto di asserire che la capigruppo alla quale lei ha partecipato direttamente i punti li ha toccati anche in maniera informale. Eravate a conoscenza dello statuto, il materiale lo avete avuto il giorno successivo, non sono sicuramente 72 ore, ma come la convocazione è nel corso, nei termini previsti dall'attuale regolamento. Detto ciò, chiedo che questa, non voglio chiamarla incomprensione, possa rientrare e vi assicuro che nelle future capigruppo cercheremo di anticiparla alla data prevista di convocazione del Consiglio per mettervi nelle condizioni di poter visionare con le dovute tempistiche la documentazione. per evitare in futuro situazioni di questo tipo. Lo ribadisco che nei 5 anni precedenti sono state evitate anche grazie al dialogo che permarrà, ci mancherebbe, quindi anzi oggi istituiamo una commissione, quindi questa entrerà nel merito di tante cose, qualora dovrà essere ridiscusso anche lo statuto, ci sarà una commissione che lo valuterà e poi ci sarà comunque il Consiglio che deciderà se approvare ulteriori ed eventuali modifiche. Vi chiedo pertanto di procedere alla votazione sui verbali delle sedute precedenti, se non ci sono delle osservazioni, i verbali dal numero 25 al numero 30, la seduta del 30 luglio, dove come ben sapete io ero assente per influenza. E io non mi asterrò di votare. Possiamo procedere alla votazione?
Sì, lascio dire solo una cosa.
Prego.
Infatti io ho molto apprezzato che per questa donanza di me ci siano stati inviati ben 72 ore, molto prima di 72 ore. Per quella prima no.
Nelle 72 ore.
Nelle 72 ore, però quando sono andata alla preconsigliare tu mi hai avanzato il motivo dello statuto, certo. Io ti avevo chiesto se era possibile vedere e tu mi hai detto con la convocazione che certo. È arrivata 72 ore, incluso sabato e domenica, chiaro. E la donanza era martedì. Cioè, tutto lì.
D'accordo. Vi chiedo di votare per alzata di mani, voti favorevoli. Astenuti? Contrari. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato. Come sapete questo è un atto prettamente politico che sarà poi propedeutico alla redazione del DUP che avremo sicuramente nel prossimo consiglio e che gli uffici ci faranno pervenire nei tempi previsti. Cari consiglieri, lo scorso 8 e 9 giugno Vezzano ci ha accordato la sua fiducia credendo nel nostro programma, nella nostra visione di una piccola cittadina orgogliosa che cerca di guardare lontano, che sperimenta idee e progetti per il futuro, diventando un laboratorio innovativo per lo sviluppo sostenibile. Le linee di mandato che presentiamo oggi rappresentano un percorso quotidiano con i cittadini e con le nostre associazioni, che non si è svolto solo in campagna elettorale, ma che si è sviluppato negli ultimi 5 anni di mandato, dagli incontri di frazione al confronto per strada, attraverso comunque la creazione di un filo diretto non strettamente e solamente istituzionale. Un esempio chiaro e recente riguarda l'inaugurazione della mini Bibbio in frazione La Vecchia, nata dalla semplice richiesta di un cittadino, dove le associazioni interpellate si sono mosse per rendere possibile la sua apertura. Nelle linee di mandato allegate, l'obiettivo primario è dare continuità al mandato precedente. Questa con ovvia maggiore esperienza e con altrettanta trasparenza e onestà intellettuale. Questo a prescindere dai colori politici di ognuno di noi. L'ascolto e la trasparenza nei confronti di tutti i cittadini, nessuno escluso, sono stati capisaldi degli ultimi anni e lo saranno anche nei futuri. Ritengo che sia stato essenziale girare le frazioni a cadenza fissa, almeno una volta all'anno, lasciando emergere le criticità perché è ovvio ed evidente che amministrare sia anche e soprattutto imbattersi nelle difficoltà. Bisogna saperle affrontare, coordinarsi e cercare di risolvere. Colgo l'occasione pertanto di ringraziare chi ha fatto parte dell'ultimo quinquennio, maggioranza e minoranza compresa. A tal proposito, parlando di difficoltà, mi aggancio immediatamente a uno dei punti del nostro programma, in totale sono 12, che oggi è più attuale che mai, l'ambiente, il suo territorio e la cura dello stesso. Siamo di fronte ad evidenti mutamenti climatici che innescano eventi di portata decisamente maggiori a quelli accaduti nell'ultimo ventennio. Noi piccoli amministratori non abbiamo bisogno di ministri che domandano in piena alluvione dove e se abbiamo speso i soldi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Abbiamo bisogno di supporto e collaborazione. Nell'ultimo quinquennio il Comune di Vezzano, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, ha appoggiato a terra oltre 350.000 euro di opere di consolidamento sui nostri torrenti. E di questo ringrazio gli uffici e chi, tra consiglieri e assessori, ha lavorato per comunicare a chi di dovere i punti critici del territorio, seguendo e sollecitando le varie partite. Tornando sugli eventi e mutamenti climatici, la mia pretesa, la nostra pretesa, anche nei vostri confronti, non può essere ovviamente quella di provare a cambiare il pianeta amministrando codesto comune, ma la pretesa di provare ad innescare nella mente delle persone che determinati atteggiamenti possono migliorare ciò che ci circonda, sì, questo possiamo chiederlo. Dirigersi verso il porta a porta, ad esempio, è stata una scelta vincente, lo dicono i dati dei rifiuti indifferenziati pro capite che sono stati crollati dopo tale manovra, lo dicono i dati di carta, plastica e vetro raccolti. Durante le fasi di indagine, prima del passaggio definitivo, i più dubbiosi erano proprio i nostri cittadini grandi, nei nostri ragazzi, nella loro maggioranza. Il tutto invece veniva visto come un'opportunità, una soluzione che avrebbe portato ad una riduzione del rifiuto pro capite e a una maggiore differenziazione, non ad un problema, men che meno economico. Anche questo si chiama cultura. Al tema ambientale aggancio anche il punto 4 delle linee, ovvero l'efficientamento energetico. Abbiamo costruito il primo impianto fotovoltaico di proprietà comunale, 2012, e ci accingeremo a poggiare il secondo sopra la mensa. Abbiamo sostituito oltre metà dei corpi illuminati del territorio. La direttiva europea sulla casa green parla chiaro, abbattimento delle emissioni di CO2 con azzeramento per il 2050. Ottimistico e forse realizzabile, ma è un tema che so purtroppo diventerà più attuale che mai. Se ognuno farà la sua parte, nel lungo periodo i risultati arriveranno. Sempre sul tema ambientale, agganciabile il punto 5 del programma, urbanistica e governo del territorio. Mi riferisco al PUG, strumento di governo dello sviluppo territoriale, destinato a determinare l'evoluzione del nostro comune nei prossimi anni. Sarà un percorso trasparente, partecipato, guardando al futuro del paese nei prossimi 20 anni e non solo sul breve termine. Andrà condivisa l'idea con i comuni dell'Unione, sarà l'occasione per sedersi unitamente al comune di Albinea e lavorare insieme in maniera seria. Quattro Castella lo ha già terminato, essendo stato uno dei comuni capofila. Punteremo o ci proveremo ad incentivare e premiare recuperi edilizi, ristrutturazione, efficientamente in campo civile ed industriale. L'attenzione alla piccola e media impresa parte anche da qua. Sarà anche il momento per discutere di viabilità e sicurezza, altro punto essenziale. Questo sarà il luogo di partenza per fare una valutazione seria, concreta e definitiva sulla statale 63, su una sua variante, su come aumentare il livello di sicurezza della stessa, su una rotonda sì, su una rotonda no. Bisogna essere seri. Il tema variante ha come attori principali ANAS e Regione, con Provincia, il comparto sud, ovvero la montagna nello specifico, che dovrà svolgere il ruolo di attore non protagonista. È una discussione nata nei primi anni di mandato 19-20, poi naufragata nel periodo Covid. Ritengo e riteniamo essenziale ricostruire questo tavolo. Il tema sicurezza è compreso sì tra i servizi del nostro ente, ma in gran parte si poggiano anche sull'operato della polizia locale, servizio che custodiamo in unione e che certamente andrà rivisto e rivalutato per migliorarlo. In tale contesto è bene notiziarvi che in data 18-19 ottobre effettueremo un'esercitazione di protezione civile che io stesso ho frequentemente richiesto, ove saremo coadiuvati anche dalla polizia locale. I piani di protezione civile dei territori dell'Unione sono tutti in fase di aggiornamento e definizione. Al termine dell'esercitazione capiremo eventuali ulteriori criticità. Entro la fine dell'anno sarà un nostro obiettivo portare a codesto consiglio la struttura del nuovo piano di protezione civile. In Unione, oltre al tema polizia locale, abbiamo conferito altri servizi, tra cui, ne asserisco solo uno, l'area sociale, minorile, sulle disabilità e sui nostri anziani. L'attenzione alla cura della comunità è essenziale ed essa deve essere garantita a tutti, senza alcuna distinzione. È essenziale la prossimità al cittadino, ovvero stare più vicini ai cittadini con i nostri servizi e le nostre persone. Dobbiamo far conoscere quali funzioni sociali svolgiamo e dove le eroghiamo. Dobbiamo aprire la nostra casa della salute molto più spesso. La nostra ambizione in Unione è quella di costruire un modello innovativo di welfare che parta dall'ascolto, che mette in atto tutto il possibile per prevenire situazioni di disagio e, ove necessario, arrivi a rispondere ai bisogni in modo integrato, adeguato e accessibile. Anziani, persone fragili, stranieri, bambini devono trovare ciascuno le condizioni per poter risolvere le criticità individuali. Prevenire, si sa, è meglio che curare. La difesa della sanità pubblica è fondamentale, lo ripeto e lo ribadisco, la difesa della sanità pubblica è fondamentale. Altro tema sociale è il diritto alla casa. Nel nostro piccolo siamo tra i comuni che amplieranno la propria disponibilità di ERP. Questi vanno poi gestiti e l'obiettivo è di transitare questo onere ai servizi dell'Unione. L'obiettivo finale sarà sempre quello di operare e cooperare nel migliore interesse della comunità. Termino annunciando altri temi dei 12 che contenuti nelle linee di mandato reputo essenziali come quelli citati in premessa: asili, scuola, cultura, memoria, sport, giovani e pari opportunità. Penso sia corretto citarli insieme, immaginando che tutti siano comunque collegati da un filo conduttore. L'attenzione alle esigenze dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi e dei genitori è l'argomento che forse ci sta più a cuore ed è anche quello per cui economicamente tentiamo di inventarci l'impossibile. Il futuro del paese passa attraverso quelle 5 parole sopra menzionate: la possibilità di attrarre nuove famiglie e di trattenere in loco quelle residenti, nonché la capacità di promuovere una convivenza attiva e partecipe, evitando la deriva della trasformazione di un paese dormitorio. Infatti dipendono dalle vitalità delle scuole, degli asili e anche dall'entusiasmo di chi vi ci lavora. Il nostro obiettivo prioritario resta mantenere un valido presidio prescolastico e scolastico di ogni livello, dal nido alla terza media al doposcuola, tutto questo sul nostro territorio, perché i giovani bezzanesi vivano nel loro paese tutto il ciclo educativo. Lavoreremo con le società sportive in unione coinvolte per comprendere la possibilità di riavvicinare anche più attività sportive nel territorio o, in alternativa, lavoreremo col servizio di trasporto pubblico prima di rivolgerci a quello privato. Come ben sapete, la biblioteca verrà ampliata, questo per offrire agli studenti maggiori possibilità e spazi. Questo luogo, il Mulino Boni, dovrà essere il fulcro culturale del territorio, dovrà e potrà continuare ad ospitare gli eventi estivi che con la rassegna Stabezza ormai consolidata dovremo mantenere. Su detto tema, il lavoro dell'assessore Francia sarà essenziale e mi riferisco al comitato culturale che dovrà nascere. Avremo da accendere il servizio mensa scolastica, sempre in ottica di fornire maggiori servizi ai nostri cittadini e rendere l'offerta più completa possibile. Tutto ciò necessariamente deve poggiarsi su un sistema infanzia consolidato, sistema che consolidato lo era, lo è, lo ripeto, lo è, e dovrà necessariamente esserlo però anche in futuro. Ad oggi, come ben sapete, gli asili del nostro territorio sono a tutti gli effetti privati e il Comune eroga importi in proporzione decisamente superiori a quelli degli altri comuni reggiani. Siamo l'unico comune a non avere un asilo pubblico. Abbiamo negli anni, appunto, pensando al futuro, condiviso già con la parrocchia titolare del servizio infanzia la necessità di trovare nuove soluzioni logistiche per il capoluogo, dove è necessario realizzare una nuova struttura più moderna e funzionale da destinare a scuole dell'infanzia. Su detto tema si dovrà lavorare attentamente, tenendo in considerazione anche l'andamento demografico dei nostri territori. È nostra intenzione quindi insistere sulla ricerca di opportunità e contributi che possano permettere di realizzare anche nel nostro territorio una nuova struttura. L'attenzione per intercettare fondi statali europei sarà massima, proprio come lo è stato con il PNRR, dove abbiamo ottenuto risultati che inizialmente era difficile immaginarsi e che non ripercorro ora avendoli tutti elencati nella linea programmatica. Termino con memoria pari opportunità e integrazione, ben enunciati nelle linee programmatiche, concetti sui quali la politica, a prescindere dal credo personale, dovrebbe trovare una confluenza più intelligente, alle volte anche di buonsenso mi verrebbe da dire. Auspico, ma ne sono abbastanza certo, che in questo consesso non si voglia politicizzare alcuna scelta che tratti i quattro temi di cui sopra. Lo ripeto e lo ribadisco. L'obiettivo finale sarà sempre quello di operare e cooperare nel migliore interesse della comunità, concetto ampiamente enunciato nelle nostre linee di mandato depositate, sulle quali nel prossimo Consiglio gli uffici predisporranno il DUP. Io ho riassunto quelle che sono le linee di mandato, come avete visto sono 15 pagine, ho messo i concetti principali, ne ho messi altri, chiaro ed evidente, e quindi se ci sono dei consiglieri faccio presente che potrà esserci un intervento da parte di ogni consigliere e poi naturalmente alla fine degli interventi potrò dare riscontro qualora ne venga chiesta la necessità o venga interpellato un assessore specifico. Prego, per alzata di mano. Non ci sono osservazioni, pertanto possiamo procedere. Qualche assessore, qualche consigliere vuole dire qualcosa?
Se c'è qualche chiarimento.
Qualche tema fondamentale che posso aver omesso? Altrimenti possiamo procedere.
Sì, se c'è qualche
chiarimento. Alla votazione per alzata di mani, voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Andiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Commissione consigliare permanente affari generali, statuto, regolamento, nomino membri. Comunico, ci sono l'ODG dietro, quindi non è un problema. Comunico che la maggioranza ha trasmesso e definito tre nominativi. Nominativi del consigliere Cilloni, consigliere Rattu e consigliere Prati. Mentre dal gruppo Insieme per Bezzano sono pervenute le nomine del consigliere Vignali, le designazioni Vignali e Ferrari. E pertanto non dobbiamo votare gli appartenenti, ma dobbiamo votare per quanto riguarda l'instaurazione della commissione.
Con questa composizione
che vi ho preannunciato. Osservazioni, dubbi? Nessuno? No, il precedente verrà eletto, lo leggerete voi in commissione. Ho già rappresentato in capigruppo la disponibilità di eleggere la presidenza nel gruppo di minoranza. Sarà questione di, se la commissione troverà votazioni favorevoli, primo incontro definirete chi sarà il presidente. Per alzata di mano, voti favorevoli? Unanimità, controprova, astenuti o contrari? Nessuna alzata di mano. E procediamo al punto 4 all'ordine del giorno, riconoscimento della legittimità ai sensi dell'articolo 194,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, debito fuori bilancio formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Prima di dare la parola alla dottoressa Messina faccio presente che per analogo procedimento in altra sede è già stato riconosciuto un debito fuori bilancio, e qui stiamo parlando del TAR, il Consiglio di Stato, il TAR era l'altro debito fuori bilancio, pardon. E prego dottoressa se su un po' a contare
in questo siete
sì, in un'altra data.
Allora, questa è di fatto la chiusura di una vicenda abbastanza datata,
2013,
diciamo, come sviluppo che si è svolta, ma non sto a ripetermi perché il testo ripercorre della proposta, ripercorre l'intera vicenda, si è sviluppata sia a livello di giustizia civile che a livello di giustizia amministrativa. Questo è l'ultimo sostanzialmente capitolo della parte amministrativa con la pronuncia del Consiglio di Stato, Consiglio di Stato che aveva sospeso sostanzialmente il giudizio proprio in attesa di conoscere l'esito della parte che si è svolta dinanzi al giudice civile. La vicenda è quella relativa a un tratto di strada qui nel capoluogo di Bezzano, di cui di fatto le parti in causa, quindi il comune e le signore
Naldi,
asserivano il comune che in un qualche modo, diciamo così, la proprietà sarebbe stata acquisita dall'ente, mentre le signore Naldi hanno sempre sostenuto che l'area era e è sempre stata privata e che quindi era possibile apporre anche, perché poi l'effetto scatenante in ambito amministrativo è nato da una ordinanza che era stata fatta per disporre la rimozione proprio di una recinzione, che è un tipico segnale ovviamente di delimitazione della proprietà privata. In sede di Consiglio di Stato c'è stata la richiesta all'ente di ottemperare, di fatto ripristinando la recinzione e la condanna alle spese. Noi questa sera in Consiglio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del TUEL, andiamo a riconoscere il debito di bilancio ovviamente per la parte che riguarda le spese, ammontanti complessivamente a 6.002,36 che trovano copertura finanziaria, di cui ovviamente viene indicata anche la copertura finanziaria. Questa casistica dell'articolo 194,1 lettera A non è una casistica, cioè è un atto dovuto da parte del Consiglio, perché qui c'è una pronuncia di un giudice che condanna al pagamento delle spese, quindi l'ente non può che fare, non può fare altro sostanzialmente. È comunque previsto la trasmissione di questo atto alla Corte dei Conti, perché per tutti i riconoscimenti di debito fuori bilancio avviene questa trasmissione. Informo il Consiglio che sul riconoscimento del debito, quello che era stato fatto qualche mese fa in esito alla pronuncia della Corte di Appello, gli atti sono stati trasmessi alla Corte e la Corte ha già comunicato l'archiviazione. Quindi su quella prima, diciamo, pronuncia su cui l'ente era intervenuto è stata disposta l'archiviazione. Quindi qui sostanzialmente
viene ripercorsa un po' tutta la storia di questa vicenda piuttosto complessa e intricata, almeno nello sviluppo nella sede giurisdizionale, e di fatto questa pronuncia del Consiglio di Stato mette la parola fine all'intera vicenda sotto l'aspetto giurisdizionale.
Domande?
Qualcosa da aggiungere?
Chiaro.
Tutto chiaro.
Dobbiamo riconoscerlo per votazione.
Si è spento il microfono, sindaco. Si è spento il microfono.
Acceso.
È acceso, sì.
Per alzate di mano, voti favorevoli. Unanimità. Controprova, astenuti o contrari. Nessuno. Qua dobbiamo votare anche l'immediata esecutività. Per alzata di mani, voti favorevoli. Unanimità. Procediamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti all'ente con decreto del direttore dell'ANBSC numero 60096 del 30 agosto 2024, presa d'atto della conclusione dell'iter procedimentale finalizzata all'acquisizione del patrimonio indisponibile del Comune di Vezzano sul Crosio, il numero 2 beni immobili ubicati in via Martelli. L'avrete letto anche sui giornali. Avevamo manifestato l'interesse alla NBSC per quanto riguardava l'acquisizione di due immobili sequestrati e confiscati in un procedimento che si era innescato nel 2022. Nella delibera abbiamo già rappresentato quelle che potrebbero essere i futuri usi, che sono naturalmente usi in ambito sociale. Questi usi verranno definiti e o confermati e o modificati attraverso il servizio sociale naturalmente dell'Unione, in base a quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi questo lo ribadisco, perché naturalmente in delibera trovate due progettualità: una, accoglienza di neo maggiorenni in uscita da comunità per minori; due, accoglienza di donne con figli minori vittime di violenza. Questo naturalmente è una prima idea, ma parleremo anche con le referenti del servizio per definire precisamente quello che sarà il progetto definitivo. Avrò a disposizione 12 mesi per redigere una relazione finale, e quindi riteniamo che ben prima della scadenza dei 12 mesi ci auguriamo che gli immobili potranno essere occupati e destinati al sociale. Non li abbiamo ancora fisicamente visitati, se non tramite relazioni, quindi avremo la visita entro la fine del mese di ottobre, e naturalmente vi terremo aggiornati e vi notizieremo circa le determinazioni che prenderemo per i due immobili. Se ci sono ulteriori domande, sono qua. C'è anche l'assessore Cremasti, che è lei che gestirà la partita in Unione attraverso l'area sociale. Prego, consigliere Rattu.
E i due immobili sarà qui?
È un immobile con una rimessa, certo, certo. Sì, due immobili, e in realtà uno è la rimessa del secondo, del primo. Domande? Non ci sono spese, avete visto?
Per adesso.
Per adesso, poi naturalmente spese correnti ci saranno. Chiedo al consiglio di votare per voti favorevoli, per alzata di mano, unanimità. Abbiamo l'immediata esecutività? No. D'accordo. Prima di chiudere il consiglio, come vi ho detto, ne avremo uno necessariamente entro la fine di ottobre per quanto riguarderà il DUP, che vi daremo con ampio anticipo. E ci sono un paio di comunicazioni, una del consigliere Cilloni.
Sì, mi raccomando, provinciale dei Carabinieri di Reggio e Comune di Rezzano, incontro pubblico attenzione alle truffe, mercoledì 9 ore 20:30, circa il tricolore, via Cavicchioni 1, La Vecchia. Interverranno il sindaco Stefano Vespoli, il maresciallo capo Domenico Ferri.
Sì, è una campagna di sensibilizzazione che tutti gli anni l'Arma dei Carabinieri, che naturalmente collabora a stretto contatto con tutti i sindaci dei territori, apre. L'anno scorso avevamo avuto un'adesione non eccezionale, e quindi quest'anno chiederò anche a voi consiglieri di fare la portavoce per questa prima iniziativa che faremo al Circolo Tricolore, e ne faremo poi una sotto Natale anche su Capoluogo o anche in un'altra località, sempre del territorio ovviamente.
Sì, perché sono sempre di
più. Esatto, sì, purtroppo è un tema che ci viene richiesto di farlo perché sono in aumento.
Ma poi se armati magari anche con la foto
sì.
Possiamo postare su.
Ci sono altre comunicazioni? Nessuna? Bene, direi che possiamo. Prego.
Se facciamo il tempo della convocazione, la trasmetterò la convocazione, però il primo incontro che faremo per costituire una consulta sulla cultura dovrebbe essere sabato 5. Di fatto non è un momento chiuso, il primo acchito ho individuato io e alcune persone, alcune associazioni, tutte le associazioni, le persone insomma, che mi hanno esplicitato interesse al riguardo, se voi conoscete altri anche che eventualmente volessero partecipare.
La
cultura.
Che va?
Una consulta, di fatto un gruppo. L'idea è quella di fatto di non rimettere l'esclusiva a me o comunque alla nostra struttura l'organizzazione di quelli che sono gli eventi e iniziative culturali, ma di dare spazio a idee, a un confronto su tutte le persone che possono essere sensibili alle tematiche.
Alle 11.30 dovremmo terminare, incontriamo la Gina Rossi. Sì. E bene, direi che non c'è altro, mi invito tutti dopo 5 ottobre. Non questo, fra due, vediamo anche la Gina Rossi. E fra due, esatto. Vi invito tutti domenica a recarsi alle urne in provincia, c'è una stazione di consiglieri, tra l'altro un consigliere, la consigliera Vignani, so che è candidata, e mi raccomando, presenziamo. Per l'Unione anche il sindaco Olmi è candidato in provincia. Grazie, buonasera a tutti.